Noi tutti di RadioBlast.net vi amiamo.
Va bene, Angela. Cos'altro c'è nel programma?
Vediamo.
Oh. Questo è nel programma?
No.
Per cortesia. Ma senti, ma
no, è uno sbaglio, scusa.
Ok, chiediamo scusa. Ma sembra che qualcuno telefona.
Sì. Qualcuno ci chiama.
Per cortesia, digli di aspettare.
Ok. Pronto?
Pronto. Scusate, posso parlare?
Veramente siamo in diretta, siamo Radio Blast e non potrei parlare ora, perché fratello Giuseppe ora avrebbe bisogno di me.
Ma scusi, questo è importante. Non riesco a dormire la notte.
Come? Non può almeno rimandare a dopo il programma?
Assolutamente no.
No? Oh, per favore, aspetti in linea. Giuseppe.
Sì, dimmi, cosa c'è?
Scusa, ma sei desiderato al telefono?
Come al telefono? In diretta?
Sì.
Ma senti, per favore, chiedigli se può aspettare fin dopo il programma, dai.
Oh, ci provo.
Ok, vai.
Pronto? Scusi, come si chiama?
Mio nome è Pecorella.
Come? Signor Pecorella? Ma è veramente meglio se richiama dopo il programma? La prego di capire, siamo in collegamento con molte nazioni.
La prego, non mi manda via. Lei mi sembra così dolce. Ecco, mi serve urgente un psicologo, ma sono molto cari e non ho soldi.
Ho capito. Un attimo, mi faccia pensare. Va bene, rimanga in linea. Vedo se fratello Giuseppe può interrompere la trasmissione. Lei capisce, non è una cosa molto ortodossa.
Sì, ma presto per favore, perché anche ora sto già pensando pensieri suicidi. Oddio, non ce la faccio più.
Fratello Giuseppe, scusami, ma è urgente. Sembra proprio che il signor Pecorella ha bisogno di aiuto urgente adesso. Ha tendenze suicide. Sta cercando uno psicologo e non ha neanche soldi per pagarlo.
Senti, va bene, vuoi chiedergli cosa possiamo fare per lui?
Dice che gli è successo che per via della sua depressione, ansia, stress e attacchi di panico, la sua chiesa gli ha detto di cercarsi uno psicologo. Ma è successo che per caso ci stava ascoltando e vorrebbe l'indirizzo di un psicologo gratis, di cui tu parlavi, perché i suoi soldi li ha dati a quelli del Vangelo della Prosperità.
Capisco. Ecco, guarda, Angela, chiedi se vuoi prendere appunti, questo è l'indirizzo del dottore, va bene? Il suo nome è dottor G.C. Salvatore.
G.C.?
Sì, Salvatore. E l'indirizzo è via del profeta Isaia, numero 55, e non si può sbagliare. Digli che è una villetta che assomiglia come un giardino dell'Eden. Si trova nella borgata della parola, vicino a un monte, che si chiama Calvario. È facile, ma tu digli a scanso di equivoci, qualcuno molto saggio ha messo sopra il monte una croce inimitabile, una croce color sangue sulla cima.
Giuseppe, vuol sapere anche l'orario?
L'orario, digli che è continuato 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno e 366 per l'anno bisestile.
Mi chiede se è aperto anche a Pasqua?
Nessun problema, Pasqua, Natale, anzi sembra che in queste festività vi siano persino più gente che lo vanno a trovare.
E adesso vuole assicurarsi per i soldi, che gli psicologi sono cari.
Ma bazzecole, digli di non preoccuparsi, non servono proprio. Io stesso ho già controllato di persona, tutto garantito e gratis. Solo bisogna fare attenzione che lungo la strada vi sono dei bagarini falsari, dottori, imitatori, senza licenza celeste. Sai, i famigerati falsari che hanno una clinica in quella zona ghetto, sai, quello che è chiamato basso fondo dalla falsa prosperità, sai. Quelli là che vi spennano come un'anatra e poi vi lasciano al freddo, capito? E, per incredibile e fuori di questo mondo che possa sembrare, tutto è stato pagato anticipatamente dal dottore stesso, che, detto fra noi, in confidenza, è molto di più che un semplice psicologo.
Giuseppe, signor Pecorella dice che quello che tu gli annunci è più di una buona novella, che è superlativo, quasi incredibile e fuori di questo mondo.
Gloria a Dio, guarda, digli che ha capito tutto e che già mi sembra sulla buona strada. Digli che il dottore stesso ha persino detto di portare tranquillamente anche qualsiasi altro bisognoso che incontrasse nelle vie, nei crocicchi, nei mercati, anche se fossero sordi, ciechi, zoppi, eccetera. Basta però che sono disposti solo a credere, di mettersi in cammino e di venire. Perché mi ha detto che nella sua casa c'è molto, anzi moltissimo posto, e che ha detto che dove lui è vuole che siamo anche tutti noi. Certo, cose difficili da capire, ma io so che sono vere. Il dottore ci ha invitati tutti a diffondere la buona novella, dire a tutti che chiunque è disposto a mettere la sua buona volontà, tutto il suo cuore, l'anima e l'amore, in una parola, ad avere fede vera, che allora tutti che vengono potranno ricevere tutta l'assistenza desiderata, necessaria, e non solo quella di psicologia, ma anche riguardo a qualsiasi altro problema. Insonnia, tristezza, emarginamento nella società moderna, tristezza di animo, e riguarda problemi del matrimonio, o coi figli, o i genitori, e persino problemi di droga, di adulterio, insomma, assolutamente al riguardo di tutti i mali del mondo. Basta?
Amen.
Ed ora, per favore, un poco di concentrazione e ascolteremo le istruzioni da parte del dottor Salvatore stesso, e beato chi prende appunti, perché vi serviranno per invitare gli altri che vorrete portare con voi. Angela, gentilmente, vuoi leggere le istruzioni del dottor Salvatore Gici?
Sì. Isaia 55, da 1 a 13. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente, e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate, e voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno, vi largirò le grazie stabili promesse. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio, che non si stanca di perdonare. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Sì, voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace. I monti e i colli proromperanno in grida di gioia davanti a voi. Tutti gli alberi della campagna batteranno le mani. Nel luogo del pruno si eleverà il cipresso, nel luogo del rovo crescerà il mirto. Ciò sarà per il Signore un motivo di gloria, un monumento perenne che non sarà distrutto. E così, venite alle acque, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte.
Mattia 11, 25-30. In quel tempo Gesù prese a dire: Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti, e li hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Matteo 8,16. Poi venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati, ed egli, con la parola, scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati. Giovanni 6,47. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Giovanni 10,27, 28. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano.
Giuseppe, ascolta, è bellissimo. Ho dato al signor Pecorella la scrittura di Luca 11, 9 e 13 e ha pregato, ha ricevuto lo Spirito
gloria,
Santo.
Alleluia, gloria Signore, alleluia. Tutti i ragazzi, ragazze, che lodiamo il Signore, amen, amen.
Che gioia, alleluia. Grazie Signore. Ed ora ti vuole parlare personalmente.
Fratel Giuseppe, mentre ascoltavo ho capito. Ho sentito come una strana pace che mi ha pervaso tutto dentro, da cima a fondo. E ora mi sento perfettamente guarito. Non ho più bisogno e non voglio di andare da nessun dottore di questo mondo. Al contrario, ora se li incontro questi dottori, li voglio evangelizzare. Ho capito che il dottore di cui tu mi parlavi era in parabola, è il Salvatore Gesù Cristo, inviato da Dio per la salvezza della mia anima e di tutti che lo ricevono. Voglio confessare ora e subito e adesso tutti i miei peccati. Mi sento rinato di nuovo, a nuova vita in Cristo. Oh Signore, voglio servirti, onorarti, amarti e diffondere la buona notizia che tutto ciò di cui abbiamo bisogno è non solo psicologicamente, ma in tutto è solo di ricevere te, Gesù Cristo, e la potenza del suo Spirito Santo. Ora non voglio aspettare più. Me ne vado dappertutto a predicare tuo Vangelo, l'amore, la gioia, la felicità, la pace e la salvezza a tutti. Gloria a Dio! Scusate, ma ora devo proprio scappare. Sono ancora sul piede di urgenza e non sto più nella pelle, ma solo per predicare Gesù. Dio vi benedica, a presto, ciao.
Sono stato salvato. Gesù, mano a mano con Gesù.
Gloria a Dio, preghiamo che il messaggio di oggi darà la risposta, la soluzione a tante persone che cercano una soluzione alla depressione e ai problemi quotidiani che hanno. E vorrei leggere solo due messaggi su questo, perché riceviamo molto molto spesso preghiere contro la depressione da tante persone.
Richiesta di preghiere.
Sì, riceviamo richiesta di preghiere. E c'è Tina che scrive: pace a voi. Sono contenta di sentire fratelli che ragionano come me riguardo alla psicologia. A me durante la conversione mi avevano insegnato che la psicologia non è da Dio. Ho conosciuto delle psicologhe cristiane che hanno rovinato persone. Quello che è triste è vedere nelle chiese fratelli e sorelle che le frequentano. È diventata una moda.
C'è una piaga.
Una moda. Nel modo di oggi è una moda.
Io le chiamo una piaga.
Dio vi benedica.
Amen.
È solo un esempio, la storia di un fratello che diciamo solo l'iniziale, S, un ragazzo di 26 anni che l'anno scorso è stato liberato dalla omosessualità e ha testimoniato anche Radio Blast la sua liberazione, ma che ancora soffre di attacchi demoniaci, vessazioni, tormenti ogni notte. E ha scritto: oggi sono riandato dal prete per la preghiera di liberazione, ma solo che non c'è stata nessuna preghiera. Mi ha detto molto chiaramente che i miei problemi sono solo psicologici. Mi sono sentito come se mi avessero dato uno schiaffo in faccia, deluso e molto triste. Ho solo sprecato il fiato, umiliandomi, dicendo le mie cose a lui e aprendomi con la comunità. Io non volevo aprirmi con nessuno perché già sapevo come sarebbe finita. E così mi trovo al punto di partenza, dovendo fare tutto da solo, portando la mia croce. E ne approfitto per fare un appello: se c'è qualche fratello psicologo che può aiutarmi a fortificare il mio carattere insicuro e pieno di paure.
Alleluia.
Ed è per questo che oggi volevamo parlare della psicologia, della depressione e qual è la soluzione giusta.
Sì, comunque voglio dire a questo fratello S che non ha bisogno di cercare lo psicologo per questo problema che esce dall'omosessualità, il diavolo ancora l'attacca. Qui deve semplicemente liberarsi dal diavolo. Il psicologo non può fare niente. Vabbè, qui è una questione di psicologia, questione di demonologia, deve cacciare il diavolo, legarlo, ungere la casa con olio e tutto quanto. E poi ungerti te stesso e poi cominciare a lavarti il cervello con le scritture, con la parola di Dio, capisci? Cominciare a pensare in modo diverso, non far avvicinare neanche un pensiero alla mente che sia quello che sia sbagliato. Quando il diavolo si avvicina col pensiero sbagliato, tu resisti, lo sgridi e basta. Abbastanza una parola, vattene Satana, e poi comincia a pensare a Gesù. Imparare a guidare i pensieri nella direzione giusta.
Amen. Amen. Grazie Signore. Se possiamo rispondere a tutti i fratelli in generale che soffrono di depressione, che pensano di andare a psicologi, se potremo adesso parlare a tutti in questo seguente messaggio.
Sì, grazie Signore. Va bene, vorrei parlare di psicologia cristiana oggi, perché sembra che sia una cosa che sta... qui c'è un giornale, Blasting News, che... la chiama la depressione è la malattia del secolo, no? Cosa dice il giornale?
Sì. Blasting News, depressione, la malattia del secolo.
È male profondo, oscuro dell'anima, è una patologia sempre più diffusa.
Sì.
Questo emerge dai dati resi noti dalla Organizzazione della Sanità Mondiale, che nel mondo la diffusione continua, in crescita, le malattie mentali sono in crescita. Infatti dice è salito del 20%, le malattie mentali sono aumentate 20% negli ultimi 10 anni, quindi il mondo praticamente sta impazzendo, in poche parole, il mondo sì. Che non vuole Dio. Così dice il Corriere della Sera.
Dice: la depressione nel 2030 sarà la malattia più diffusa nel mondo.
Praticamente il mondo sta impazzendo, un mondo che ha respinto Cristo impazzisce. Come appunto Freud, Nietzsche, chi è quello che è impazzito? Nietzsche che è impazzito.
Sì.
È passato gli ultimi 11 anni della sua vita Vabbè, c'è qualche giornale su quello?
Sì, ci sono articoli su questo.
Gli ultimi 11 anni della sua vita Nietzsche li ha passati in un manicomio, in un ospedale mentale, ed è tuttora riverito come un grande cervellone. Voglio dire questo, il mondo ateo sta marciando verso il male. Va bene, infatti ho messo una foto sulla radio. Vuoi leggere la foto che c'è sulla radio?
Sì. Psicologia cristiana, qual è la differenza con quella secolare? Il mondo ateo progredisce, ma verso il male.
Progredisce tra virgolette.
L'aumento a dismisura di malattie mentali e psicologiche, ma la soluzione c'è.
Amen, amen. Parleremo delle soluzioni oggi, non solo dei problemi.
Grazie,
va bene?
Gesù.
Sì. Non staremo più a fare statistiche di quanto è conciato male il mondo, no, vogliamo andare alle soluzioni.
Sì.
Non c'è bisogno, la gente non ha bisogno che gli spieghiamo quanto stanno male, hanno bisogno di sapere come cosa fare. Un insegnante in gamba non ti spiega quanto sei asino, ignorante e incapace di fare matematica, semplicemente ti mostra come fare la matematica giusta. Va bene, nel nome di Gesù Cristo, amen. Cos'è che mostrano le statistiche? Sono molto triste le statistiche del mondo, perché mostrano che, come abbiamo visto in alcuni giornali, ce ne sono migliaia così di giornali, la gente si rivolge sempre di più a psicologi e psichiatri, perché oggi la scienza atea ha creato una pillola per quasi ogni malattia, va bene? E quindi c'è l'illusione che ti stai curando, invece la maggior parte dei casi non curi niente. Come il placebo, lo chiamano in inglese. Cos'è il placebo? Il placebo è una, come si dice in italiano? Non so come si dice in italiano. Comunque il placebo è una, quando una malata va dal dottore e gli dice: dottore, mi fa male questo e quell'altro, il dottore sa che quella malattia non esiste, e allora deve dargli l'impressione che il dottore lo sta curando. Il dottore gli dice: no, tu non è niente, vai via. Quello dice: caspita, proprio sono ignorante completo, io sto male, il dottore qui, o il dottore non capisce. Allora cosa fa il dottore per evitare questo? Gli dà un po' d'acqua zuccherata, magari con un po' di limone, un po' di, che so, un po' di aceto, insomma un miscuglio gli dà, un po' di zucchero, la beve, dice: beva questo, si sentirà meglio. Allora quello lo beve, come si sente? Meglio, dottore. E questo si chiama placebo, cioè l'illusione che stai migliorando.
Cioè le dà solo un beneficio psicologico.
Sì, allora capisci? Oggi c'è una pillola per tutto, va bene? Però non è mica vero che queste pillole ti curano, ti dà l'impressione che stai migliorando, va bene? E a forza di dire a una persona che stai migliorando, qualcuno migliora sul serio, perché è una cosa psicologica.
Sì, sì, sì.
Va bene? E la parola psicologica, psicologia, la psiche, nella Bibbia non esiste. Bene, è una parola che l'hanno inventata i medici. Nella Bibbia questa si traduce a spirito, quindi un problema psicologico nella Bibbia si dice un problema spirituale. La psiche nella Bibbia si dice spirito. Quindi cerchiamo di mettiamoci d'accordo sulla lingua qua, di cosa stiamo parlando. I problemi psicologici si risolvono spiritualmente e basta. Vai alla Bibbia, vai a Gesù, vai alla preghiera e li risolti. Ma non solo quelli, anche tutto il resto, anche se hai un cancro, un tumore, li risolvi con la fede. Ci vuole fede vera, perché la fede finta non guarisce. Ora, dicevo, la scienza atea ha creato una pillola per ogni cosa, e praticamente il trucco del placebo ti dà l'impressione che sia sotto cura. Poi naturalmente le pillole ti sedano, diventi sedato, diventi mezzo addormentato, diventi certo. Sì, però non è che ti sta curando, ti sta semplicemente mettendo, ti rendono mezzo addormentato, va bene? Però di solito queste cose non possono guarire, di solito, ma solo controllare le malattie, renderle sopportabili, magari fino alla morte del soggetto. Quello è morto e basta, però fino alla morte ti attaccano certi medicinali che ti dicono: mi raccomando, non smettere. È come il drogato dice che ti vende la droga e dice: spero che non smetti mai. Però per esempio, hanno detto che ci sono le cure per il cancro, però c'è la fondazione Rockefeller, che è la fondazione per il cancro, incassa soldi da tutte le parti e non ha mai trovato una medicina, perché non la vuole trovare. Infatti Rockefeller ha comprato tutte le quelli che hanno inventato delle cose contro il cancro e per bloccarle, va bene? Ed è così che funziona la cosa, no? E in tanti casi, non sempre, ma in tanti casi. Di solito non possono guarire queste pillole.
Infatti la depressione è un male dell'anima, è un problema spirituale e non si può guarire con una pillola. L'anima non si guarisce con la pillola.
Perché sono problemi spirituali. Comunque, chi di noi vuole mettere la fede in una pillola?
No.
Vogliamo mettere... guarda, vai, c'è un giornale qui, il Business Insider, cosa dice?
L'invasione degli psicofarmaci. Si muore più di antidepressivi e simili che di eroina.
Cioè la gente muore per la medicina. Medicina è peggio della malattia. Sta dicendo questo giornale, non lo dico io. Mm-hmm. Va bene, non sono io che sto dando i numeri.
Psicofarmaci per la depressione.
Si muore più di antidepressivi e simili che non di eroina, che non di droghe. Perché quello lì servono solo a ingrassare le case farmaceutiche. Sì. Oggi un farmacista guadagna molto più di un banchiere, un padrone di una farmacia. Va bene? Infatti assaltano le farmacie perché è come assaltare una banca. E lì la gente sono presi col coltello alla gola, o paghi o muori. Non è che la mutua copre tutto.
Sì.
Volevo dare una piccola, tra virgolette, testimonianza al mio padre. Tu sai, Giuseppe, che è stato direttore di una grossa fabbrica.
Sì, ma 2000 dipendenti.
2000 dipendenti, sì. Però l'hanno demesso. Per il suo orgoglio è andato in depressione e ha cominciato a prendere psicofarmaci ogni giorno per 4 anni. E in tutti questi 4 anni io sono stata lì in Europa dell'Est e parlavo con lui e mi diceva che tutti questi psicofarmaci mi fanno del male, hanno effetti collaterali.
Sì, collaterali.
Non posso dormire di notte, sto sveglio tutta la notte, dormo di giorno, moltissimo. È ingrassato, non usciva di casa, le hanno fatto più male che bene.
Amazing.
E alla fine è stato colpito anche di un tumore?
Sì, cervello.
Non è da escludere che tutte queste medicine abbia avuto qualcosa a che fare.
Sì.
Va bene, e a proposito di tumori, stavo guardando questo una testimonianza di una televisione cristiana, 700 Club si chiama, e c'era una testimonianza lì e dicevano che hanno scoperto i medici che, a proposito di cancro, faccio una parentesi, sembra che la cosa che più alimenta il cancro, hanno appena scoperto, è lo zucchero, perché il cancro assorbe 8 volte la quantità di zucchero che assorbe il corpo. E il cancro è la cosa più famelica per lo zucchero, quindi tagliare i dolci e anche il pane e la pasta, che si trasforma in zucchero nel corpo, una percentuale, anche quello tagliare molto. Va bene, comunque tagliare i dolci, tagliare corto il dolce, tagliare il più possibile, va bene, il zucchero è un veleno.
E dopo 4 anni lui ha deciso di smettere di prendere tutti questi psicofarmaci che non lo aiutavano con la depressione, che, come dici tu Giuseppe, è una cosa spirituale. È stato ferito solamente il suo orgoglio, nient'altro. E con l'aiuto del Signore, con
quindi
la parola,
questa medicina psicofagi voleva curare la sua superbia, il suo orgoglio.
Sì, e lui
e
si
questo
poteva.
È quello che tante volte succede.
Sì.
Sì, se tu prendi un dottore, cos'è il problema di orgoglio? È una cosa psicologica, è una cosa spirituale. Cioè, sì. Che è psicologico della nonna? Sì. È una cosa spirituale.
E dopo 4 anni, quando si è reso conto che solamente stava peggio, ha smesso di prendere i psicofarmaci, ha cominciato a uscire fuori, a andare a pregare nelle chiese, a cercare il volto di Cristo, mm-hmm. È uscito fuori,
perché,
totalmente.
Perché sua moglie è una grande ortodossa, che si vige da tutti i santuari, la sua seconda moglie che si è risposato.
Sì.
Grande ortodossa, molto molto religiosa, e lui invece niente, lui, però perché gli vuole bene, lui la seguiva e in certo senso gli faceva bene, insomma.
Sì, è uscita di casa, ha cominciato a pregare, ha smesso i psicofarmaci, adesso è totalmente guarito,
sì,
perché
sì.
Ha smesso con i psicofarmaci.
Ma lui ha pregato con noi per ricevere Gesù quando era in depressione ancora,
sì,
mi ricordo.
Sì. Tu hai pregato con lui?
Siamo andati a visitarlo con Dora insieme e l'abbiamo evangelizzato, boom, boom, boom. Stavamo, mi ricordo, lui era seduto su una sedia, noi eravamo on the floor, sitting.
Sì, eravate seduti al suolo.
Yeah, al suolo, e parlavamo di Gesù, l'abbiamo evangelizzato, pregato per ricevere Gesù. Quindi sì, ha cercato, ha fatto tutto quello che ha
finalmente
potuto.
Finalmente si è umiliato
per dare il cuore
al
a Gesù, sì.
Bene, gloria al Signore.
Amen.
Amen.
Comunque una volta il mondo era diverso, va bene, il mondo era diverso e tutti lavoravano nelle fattorie, nelle campagne, e non era facile trovare il tempo per essere depressi. Beh sì, c'erano epidemie, vero, eccetera, d'accordo, però non è che oggi mancano le epidemie, oggi prima c'erano le epidemie per mancanza di vaccini, oggi sono le epidemie per troppi vaccini.
Sì.
E oggi c'è l'epidemia dell'egoismo, l'epidemia della guerra, oggi ci sono miliardi che ancora soffrono la fame, quindi non è che il mondo... E comunque una volta chi non lavorava non mangiava,
mm-hmm,
non è che c'era la Merkel e Matteo Renzi che ti pagano per fare niente, e che niente di male aiutare un paralitico, un indigente, un anziano, ma uno però che semplicemente non gli piace andare a fare... che so, un lavoro inoltre a pagare, però questa politica fa anche quello. Oggi hanno imparato a mangiare senza lavorare, e questo cosa, uno che non lavora cade in depressione,
sì,
o cade in depressione o nel crimine, perché lo Stato non ti dà così tanto, allora come fai a comprare il telefonino? Vai a rubare. Quindi l'assistenza statale a gente che potrebbe lavorare è un incitamento al crimine. Invece dobbiamo solamente separarci, andiamo a 1 Pietro 3 per cortesia. Dobbiamo separarci da quella parte della società che è distruttiva. Imparare a separarci.
Amen.
1 Pietro 3,11 e Proverbi 16.
1 Pietro 3,11. Fuga il male e faccia il bene. Cerchi la pace e la prosegua. Amen.
Grazie, amen. Gesù.
Amen.
E
amen.
Proverbi?
Proverbi 16,17 deve andare.
16,17. La strada maestra dell'uomo retto è evitare il male. Chi bada alla sua via preserva se stesso.
Ecco, allora, mettersi in ginocchio, come evitare il male?
Mm-hmm.
Come? Tenendo, quando guidi la macchina, se non tieni gli occhi sulla davanti, va bene? Ti va a sfasciare. Voi guidate, quando guidate la macchina potete guidare la macchina guardando a destra, un po' a sinistra, un po' indietro,
no,
e ti vai a ammazzare.
Sì.
E questo sta facendo il mondo, sta guidando la virgolette la macchina della loro vita e guardano tutte le parti, e cioè, sfido che il mondo sta andando allo sfacelo.
Sì, sì, sì.
Cioè, l'albero nel Giardino dell'Edene c'era l'albero del bene e del male, ora quest'albero dov'è? È dappertutto. Ovunque, ovunque guardi c'è l'albero del bene e del male. L'albero del bene e del male si è sparso in tutto il mondo. Ma non siamo obbligati a ricevere il male, possiamo scegliere. E se scegliamo il male perché è una scelta, perché così ci insegna il mondo, soffriamo le conseguenze, soffriamo la depressione.
Mm-hmm.
Quindi la scelta sbagliata è la causa della depressione. Solo un esempio, guarda, gli aborti. Il mondo fornisce tutti i motivi per eliminare i figli,
mm-hmm,
ma queste cose compromettono la coscienza.
È vero,
e
sì,
cadi nella depressione psicologica.
È vero, è vero.
Io dico spirituale.
Tante persone che hanno commesso aborti credendo che è la cosa giusta, dopo hanno vissuto anni e tutta la vita anche con pentimenti, con lacrime.
Quando una persona che abortisce cade in depressione, sì, prima o, sì, poi, sì, se è normale, se invece è un mostro, dice,
sì,
io continuo a abortire, però
no, ma è vero, è vero.
Dio abortirà anche te uno di questi giorni. E allora portano questa, cadono alla depressione e che poi diventano malattie mentali se uno non arriva al Signore.
Sì.
E questo perché nel profondo della nostra coscienza, dell'anima, va bene, la profondità spirituale, tutti noi sappiamo bene che abbiamo ucciso una creatura vivente che il solo torto che aveva era che voleva vivere.
Mm-hmm.
No, tu non vivi perché? Perché io, se no, non posso lavorare, guadagnare soldi, non posso comprarmi un nuovo telefonino. Allora tu muori. Quindi il maligno sta effettivamente con la collaborazione, il diavolo, con la collaborazione del mondo ateo, sta sostituendo le sale parto, dove i bambini partorivano, e al posto delle sale parto ci sono i negozi che partoriscono bebè elettronici,
Come? Vabbè, elettronici.
Che il mondo ama sempre di più. Sto parlando di telefonini, TV, computer. Quelli sono i nuovi bambini del
sì,
mondo.
Sì, i nuovi bebè.
Capito? Idoli che il mondo adora.
Sì, vero.
E che anche queste cose, il telefonino, la televisione, ti guidano alla depressione. Idoli che richiedono tutta l'attenzione mentale disponibile per seguirli in questa caos, labirinto sconosciuto che nessuno conosce bene, capisce bene. Il computer, il telefonino è troppo grande. Persino quelli che creano questi telefonini, i programmi computerizzati, quelli che l'hanno creati sono spaventati di cosa hanno, del mostro che hanno creato. Guarda, c'è degli articoli su, c'è Business Insider, c'è degli articoli su questo.
Sì. Questi
articoli
li abbiamo commentato due o tre settimane fa,
ripeti,
molto interessante.
Ripeti.
Business Insider scrive: Bill Gates e Steve Jobs hanno cresciuto i loro figli senza tecnologia e questo dovrebbe insegnarci qualcosa.
Cioè, questi erano i creatori di Microsoft. Bill Gates è il più ricco del mondo.
Yeah.
Va bene? E dice: hanno cresciuto i figli senza tecnologia, smartphone, telefono, niente. Perché? Perché hanno capito che razza di mostruosità che hanno creato con la Microsoft, i programmi. Il mantello della giustizia, un giornale, cosa dice?
La doppia morale dei padroni di internet. Niente cellulare ai loro figli minori. E noi?
Hai capito? Cioè loro, al loro figlio non glielo danno, lo danno a noi. Fessi. Va bene.
Sì.
Sei il più grande costruttore mondiale di smartphone, programmi per computer, televisioni. Non permettono ai loro figli di possederli. Vuol dire che queste nuove creazioni sono sicuramente nocive e dannosi.
Sì.
Ti rendono il cervello meccanico, come dice la canzone, l'uomo macchina.
Sì.
Altra indicazione è questa: dove provengono le malattie psicologiche e mentali.
È vero, sì.
Infatti ci ho visto una statistica negli ultimi anni, esattamente in parallelo con l'esplosione dei telefonini, videogames eccetera, e sono aumentati del, non so, del 20-30% le depressioni nei giovani, nei ragazzi, a parte suicidi e tutto quanto.
Sì, è vero.
Quindi i vari marchingegni moderni sono i primi veicoli di ogni depressione psicologica e delle perversioni esistenti, dalla pornografia, la sodomia, i videogames, alle comunicazioni per mezzi social, Facebook, che portano alla depressione. Provare per crederci, non ci provate. Tramite queste cose, questi marchingegni, i suicidi tra adolescenti aumentano, come ho detto, adesso cominciano a suicidarsi e molti genitori cooperano con questi suicidi. Va bene, in che modo? Perché invece, non dico solo suicidi, anche depressioni, anche Molti genitori cooperano perché invece protegge i loro figli, evitando l'uso di questi arnesi diabolici. I genitori stessi a volte ne sono soggetti, assuefatti, succubi. Pessimo genitore. E questo porta a una serie di malattie psicologiche e mentali che Dio, nella sua parola, mostra che invece sono problemi spirituali. Se tu passi tutta la giornata davanti con un telefonino, non è psicologia, tu stai mettendo un idolo davanti a Dio, stai danneggiando la tua spiritualità. La psicologia è una parola che non vale niente, l'hanno inventata per far vedere come sono intelligenti che hanno il diploma. Psicologia non è niente, è la spiritualità, lo spirito Satana che cerca di distruggere, deprimerti, e lo spirito Dio, Spirito Santo, che vuole salvarti. Va bene, e allora cosa dobbiamo fare? Qui adesso io spero di non attirarmi l'ira e i fulmini della comunità, di quegli psicologi, psichiatri, compreso psicologi cristiani, quali molti di loro, anche psicologi cristiani, salassano i loro clienti con parcelle grandi. E dico questo: non serve a niente di spendere tutti questi soldi per andare su un divano a sedersi lì a fianco di un psicologo a raccontare disgrazie, nessuno mi ama, nessuno mi comprende, un genitore maniaco ha abusato di me, mia moglie non mi vuole capire perché quanto sono bravo, quanto ho bisogno di amore, di attenzione, ho sposato la donna sbagliata. Lo psicologo prende appunti, mezz'ora, prende appunti, incassa la parcella, dice bene, guarda, il suo problema è che lei guarda lei, e ti dà la sua opinione. Psicologo prende appunti, poi ti manda in farmacia, oppure ti manda in vacanza, se hai i soldi per andare in vacanza, e cose simili. Però guarisce questa gente? No, non guarisce questa gente, non guarisce. Pochi, pochissimi, guarirebbero semplicemente pregando, guarirebbe. Molti più di loro. Invece mettono la fede in un psicologo, in un uomo. Geremia 17,5 dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Devi confidare in Dio, non mettere il psicologo davanti a Dio. Dimmi.
Io ho sempre visto la psicologia, quando l'ho anche studiato in scuola, psicologia, l'ho sempre vista come una materia che aumenta il tuo egoismo, perché la soluzione dei psicologi, dopo una terapia, così come tu dici, che prendono appunti, di solito ti dicono: devi sviluppare te stesso, amplificare quello che tu desideri, pensare a chi sei davvero, cosa desideri davvero, il tuo essere deve svilupparsi, crescere, aumentare.
Devi credere in te.
E si tratta sempre di te stesso. E credo che questo è un po' New Age, così lo vedo io. È un po' New Age la psicologia.
Sì, certo. New Age cosa vuol dire? È una religione indù in formato occidentale che è andata dappertutto, perché non costa niente, puoi fare quello che ti pare e considerati intellettualmente alto.
Questo...
Arriva Gesù, dice: no, qui devi caricarti con la croce,
sì,
superi il Calvario e la porta è stretta. Allora se mi deve costare il mio egoismo, non posso più fare quello che voglio, eccetera, allora no, io no, ci preferisco diventare ateo.
Avanti. È 100% contrario a quello che Gesù dice, che dobbiamo negarci noi stessi.
Invece la New Age fa quello che ti pare, va bene? Quindi la domanda è: che fare? Cosa possiamo fare a livello pratico? Quali sono le soluzioni? Inutile fare la lista delle disgrazie mondiali, non sono qui per questo, non mi interessa, va bene, non sono qua a fare la lista di quanto è brutto il mondo. No, vogliamo, Gesù ha detto, siete la luce, siete il sale, dobbiamo illuminare, dobbiamo mostrare la via. È inutile dire a un cieco quanto sei orbo, no, mostrare la direzione. È inutile andare da un pazzo e dire: ma sei proprio un pazzo. No, dobbiamo mostrare la direzione, non dare la colpa alla società. Ma con la società? Quella società? Io sono cresciuto in questa società disgraziata e mi sono dato a Gesù. Va bene? Non dare la colpa alla società. La società sei tu, sono io. Va bene? E dare la colpa al genitore che mi ha abusato sessualmente. Vabbè, perdona, vai avanti, dimmi.
Infatti c'è la testimonianza di una predicatrice molto famosa che... lei è stata abusata sessualmente dal suo padre.
Abusata.
E ha avuto anche un fratello. Lei è diventata una donna di Dio.
Un fratello cosa?
Lei e il fratello sono cresciuti tutti e due nella stessa casa, con il padre violento e una casa orribile. Lei ha scelto Gesù, è diventata una luce per Gesù. E il fratello...
Una missionaria questa.
Una predicatrice. Sì, una missionaria. E il fratello si è suicidato, è cascato in depressione e si è ucciso.
Si è suicidato.
Sì. La stessa casa, due scelte diverse.
Stessa casa, due scelte diverse. Quindi non è che serve lo psicologo, serve darsi a Gesù.
Sì.
Tu puoi andare allo psicologo 50 anni e poi suicidarti ancora, insieme allo psicologo magari. Succede anche questo. Allora, cosa dobbiamo fare? Guarda, senza pagare soldi, va bene? Non voglio mandarmi al psicologo che si risparmia, ma quale? Paghi due, prendi tre? No, paghi due sedute e ti dà tre sedute? No, niente. Se vogliamo andare alla radice e soluzionare per sempre i nostri problemi, e non solo finché possiamo comprare pillole. Finché posso comprare pillole io... Non dico sto bene, ma almeno sono mezzo addormentato, riesco a... almeno non mi butto in un pozzo. Dico, no caro, bisogna andare alla radice qua, va bene? Che non bisogna andare a cercare pozzi dove buttarsi, bisogna cercare la verità.
Amen.
E la verità è solo uno che c'è la verità. Allora, e qui guarda, io ho questi suggerimenti. La medicina è questa. Qui c'è la medicina. Chi gli piace? Chi non gli piace si tenga le loro malattie, la loro depressione, tendenza al suicidio, vadano a pagare i psicologi. Chi invece vuole la soluzione è questa. 2 più 2 fa 4, ma questo l'ho già sentito, c'è niente di nuovo. Ebbè, con 5 o 6 allora. Scusa, non è mica un'opinione la matematica, la verità non è un'opinione, la verità è questa. Va bene, se il bambino continua a dare fuoco alla casa, guarda, devi smettere di dare fuoco alla casa, va bene. Mi piace che vengano i pompieri. Devi smettere. Ma lei già è sempre la stessa storia, sempre la stessa storia finché non smetti. Va bene. Allora, numero uno, ricevere Gesù. E non c'è scorciatoia.
Amen.
Capisci? Ricevere Gesù è meglio che ricevere 1000 psichiatri.
Amen.
Due, ricevere lo Spirito Santo, il battesimo, come si riceve? Pregare. Dammi lo Spirito Santo. Cos'è lo Spirito Santo? È la potenza. Salvezza a Gesù, Spirito Santo e potenza, va bene? C'è chi riceve entrambi.
Amen.
Ma anche se ancora non c'è il battesimo dello Spirito Santo, vai avanti con Gesù, è sufficiente. Sufficiente per andare al regno dei cieli. Va bene? Sufficiente per evangelizzare, solo la salvezza. Numero tre, imparare a lodare il Signore. Va bene? Se vuoi possiamo fare una preghiera adesso. Va bene. Come se, in quale chiesa bisogna andare per ricevere Gesù? Qual è l'edificio spirituale con le abbastanza statue, una bella statua cattolica, un bel tetto, una croce protestante sopra? Wow, sono cretinate. Hai solo bisogno di Matteo 18:20, che dice: dove ci sono due
o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro, dice Gesù.
Ma dice due o tre cattolici?
No, dice due o tre che credono.
Ma dirà protestanti?
No.
E allora questi contafrottole cosa mi dicono? Che la salvezza è solamente nei cattolici e nei protestanti? Sono contafrottole. Ah, allora la salvezza è solo in Gesù?
Sì.
Sono d'accordo.
Amen.
Vabbè, e allora che fai? Preghiamo?
Sì, preghiamo. Facciamo una preghiera.
Se è una preghiera a lungometraggio o è sufficiente e sincera?
Sincera, con tutto il cuore.
Con molte chiacchiere funziona. O andiamo al punto?
Al punto.
Ok. Non servono lunghe chiacchiere, lunghe prediche, incenso, acqua santa e il vino santo della comunione. No, serve solamente Gesù.
Aprire
Cristo.
Il resto
sono frottole.
Grazie, Gesù.
È giusto che loro si tirano l'acqua al loro mulino. Eccetera. Grazie, noi andiamo alla fonte, alla radice, Gesù Cristo.
Amen.
Forza, ragazzi.
Grazie, Signore.
Fratelli con problemi spirituali che Nietzsche e Freud hanno detto, si dice psicologia, dicono loro, l'hanno inventato loro. Ci sono preti che mandano i fratelli dagli psicologi perché loro giustamente si prende capiscono niente, dovrebbero portare il prete là, di quando è là, scappare. Senti, si chiama spiritualità. Va bene, allora forza, pronti a pregare?
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Grazie Gesù.
Io,
grazie Signore,
ammalato, psicolizzato, psichiatrizzato, attaccato dal diavolo, pieno di ogni maledizione, io, pronto per andare all'inferno, pronto per essere depresso dei 10 anni, 5 anni, io voglio Gesù Cristo.
Amen.
Io che ho sofferto,
Signore,
tanti anni, io,
Amen,
che ho problemi nel mio matrimonio, con i miei figli, al lavoro, io che tutto mi va storto.
Grazie Gesù.
Io che ho perso gli amici. Io vengo da te, Gesù.
Grazie Gesù.
Cosa portano le mie mani? Malattie, peccati. C'ho un diploma di buona nulla. Io vengo a te, Gesù. Ti prego di accettarmi. Perdonami tutti i miei peccati che mi merito l'inferno. Che il tuo sangue mi pulisca. Puliscimi da ogni malattia psicologica, ogni malattia satanica. Li rimando tutti a Satana. Come dice Romani 16:20, il posto di Satana è sotto i nostri piedi. Nel nome di Gesù. La potenza è mia, non di Satana. Io sono superiore perché c'ho Gesù, Satana no. Signore, ti chiedo di entrare allora nel mio cuore, ti ricevo.
Grazie,
adesso,
Gesù,
nella mia mente, nella mia anima, nel mio cuore, nella mia vita, nella mia carne, nel mio spirito. Entra, entra Signore, ti ricevo, non devi neanche bussare alla porta. Vengo io, ti apro subito Gesù, la chiudo al diavolo ma apro a te, amen. E adesso battezzimi nel tuo Spirito Santo, Signore, di potenza, di forza, di amore, di pace, di gioia, di protezione, di guida, di saggezza. Il tuo Spirito Santo, Signore, che mi aiuti a essere felice e io a fare felici gli altri, così che posso parlare agli altri di te, Gesù.
Amen. Alleluia.
Grazie, alleluia. Gesù. È tutto qui. Gloria
alleluia.
A Dio.
Amen. Grazie, Signore.
Grazie, Signore.
Long story short. Ho accorciato una lunga storia.
Grazie, Gesù.
Che i religiosi la fanno chilometrica e dopo un chilometro di preghiere, ho detto adesso puoi anche perdere la salvezza e andare ancora all'inferno. No.
Amen.
Io sono salvo. Oh, Gesù. Io vado in cielo perché la salvezza è sicura, perché ho pregato con tutto il cuore, uno, e due, ho i frutti, sono cambiato.
Grazie, Signore.
E se non sono cambiato ancora completamente, mi do da fare, mi muovo, mi sposto, cammino nella strada stretta e diritta e miglioro tutti i giorni. Amen.
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 Alleluia.
E ricevendo Gesù non solo usciamo dalla depressione, ma tutti gli altri aspetti della vita saranno benedetti. Quindi vale la pena.
Amen.
It's a good deal.
Terzo passo, questi primi due passi, c'è un altro passo ancora.
Allora, primo è stato ricevere Gesù, secondo lo Spirito Santo.
Secondo lo Spirito Santo, questa è la più grande psicologia cristiana, gratis.
Amen.
Quindi un cristiano che dice, sono cristiano, psicologo, quanto fai pagare? Mica, non troppo, qui un po' di sangue, qui c'è la siringa pronta, scappate via. Un psicologo cristiano vi aiuta gratis, se è cristiano.
Amen, amen, amen.
E lui come mangia? Oh, mangia come tutti gli altri. Va bene? Terzo passo, imparare a lodare Dio.
Amen.
Dicevo, questa non è religione. Dio, Gesù lo dava a Dio.
Sì.
I farisei lo davano a Dio falsamente. Gesù lo dava a Dio sinceramente. Il problema non è la lode, il problema è che non lo facciamo da farisei. Il diavolo è il Dio della mente umana, la mente carnale. La vera battaglia del mondo. Che con in palio ci sono le nostre anime e c'è in palio il nostro benessere. La vera battaglia non sono le guerre belliche, la prima, la seconda guerra mondiale, la terza che sta per arrivare. Queste non sono le vere guerre, seppure terribili. Ma la vera guerra avviene nella nostra mente. È lì che prendiamo le nostre migliori o peggiori decisioni.
Sì, è vero. Quindi tutto dipende dai nostri pensieri, quello che lasciamo entrare nella mente.
Amen, amen. Cioè, la lode blocca il diavolo. E se blocca il diavolo, traduciamo il linguaggio di Freud, Nietzsche e compagnia brutta. Va bene, se bloccando il diavolo blocca cosa? Le depressioni,
amen.
La negatività, i pensieri violenti, pornografici, i pensieri disgraziati, i pensieri brutti. In una parola, Gesù ha tagliato corto, è il diavolo.
Mm-hmm.
Quindi ogni cosa cattiva è il diavolo. Dammi una scrittura a Filippesi 4:8, per cortesia.
Filippesi 4:8. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri.
Alleluia.
Lode.
Grazie,
lode
a te.
Alleluia.
Amen.
Capito? Se è sufficiente questa scrittura, se uno medita su questa scrittura, numero uno, e numero due, forza.
Metterla in pratica.
La mette in pratica. Ubbidirla. Brava, bravissima. Questo è meglio di tutti gli psicologi, psichiatri, eccetera, messi insieme. Tutte le scuole di psicologia non servono. Questa scrittura è sufficiente, questa scrittura. Cioè, comincia a pensare positivo e vedrai che il diavolo della negatività se ne va.
Amen.
I pensieri di suicidio se ne vanno. Quando si avvicina un diavoletto e dice buttati in un pozzo, buttati tu che io devo lodare il Signore.
E versetto 7, sempre di Filippesi 4, e la risposta anche è la pace di Dio che supera ogni intelligenza, custodisca i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. E verso 8, pensate alle cose belle.
Va bene, ripeti il verso 7.
Ok. Filippesi 4:7, è la pace di Dio che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.
Fratelli, ma queste sorelle non predicano meglio di me. Lei fammi da parte qui.
No, non ancora.
No, non ancora. Prendiamo 5 minuti però, non più di quello.
Bellissima. Mi era scappata verso 7, mi è sfuggito. Sempre guardare il contesto. Ripeti di nuovo che adesso tu che devi predicare a me.
Filippesi 4:7 e 8. e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, di buona fama, qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri.
Bellissimo, questo è un verso che abbiamo memorizzato, devo solo ripassarlo. Grazie Signore, è un versetto bellissimo. Va bene, quindi questo è sufficiente, queste due scritture, queste sono superiori a tutti i psicologi e psichiatri, a tutti i Nietzsche, i Freud, eccetera, messi insieme.
Amen.
Va bene, tutte le università, centinaia di migliaia di psicologi nel mondo, tutti insieme non possono superare queste due piccole parole di Dio. Amen. Alleluia.
Se leggiamo i Salmi, vediamo che il re Davide era spesso nei guai, i nemici che lo attaccavano, era scoraggiato, e le lodi che lui ha scritto nei Salmi lo hanno sempre incoraggiato a guardare a Gesù, a andare avanti. Per esempio, stamattina leggevo Salmo 42:11. Davide dice: «Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio».
Alleluia.
In ebraico dice: «Spera in Dio, perché lo loderò ancora».
Alleluia.
Non importa quando sei abbattuto, agitato, loda Dio. Egli è il mio Salvatore.
Sì, lascia perdere cosa dice Freud e Nietzsche. Che uno è morto suicida, quell'altro è morto impazzito.
E lascia perdere cosa dice la tua mente.
Per cortesia. Chi era quello che è morto suicida? Freud?
Sì.
Freud, siccome...
E lui è il the father of psychology.
No, è che aveva un cancro sulla lingua, ha preso questo qua, mi pare.
In the mouth, cancer in the mouth.
E ho soffiato per anni per questo, eccetera. Poi alla fine ha chiesto al dottore di farlo morire, di suicidarlo con cioè, dammi un overdose di medicinali. Quell'altro, Nietzsche, è morto, ultimi 11 anni della sua vita, è morto in un ospedale mentale.
Nietzsche...
Cioè tutta la psicologia di Nietzsche l'ha portato alla pazzia mentale, ultimi 11 anni. In certo senso il Signore sta cercando di dimostrare tutta la saggezza di Nietzsche l'ha portato alla pazzia gli ultimi 11 anni, non gli ultimi 11 giorni.
Nietzsche era un filosofo, però si considerava uno psicologo di prim'ordine. Scriveva nei suoi libri che era un psicologo senza eguali, scriveva su se stesso. E, essendo figlio di un protestante pastore, entrambi nonni pastori, lui è cresciuto nella fede, lo hanno insegnato da piccolo su Gesù e su Dio, però si è ribellato contro Dio, come tu hai detto, è finito in un ospedale di ammalati mentali per 11 anni, soffrendo di depressione. E sua madre stava accanto al suo letto pregando per lui. Nietzsche non parlava.
Quando stava morendo?
Quando era in ospedale, sì. Nietzsche non parlava, stava in silenzio totale per alcune settimane. Non diceva una parola. Ma la madre ha detto che ad un tratto apriva la bocca, citava delle scritture che aveva imparato a memoria durante la infanzia e poi tornava di nuovo in silenzio totale.
Quindi lo Spirito Santo stava cercando di salvare questa anima sciagurata.
E questa cosa è successa diverse volte durante la malattia.
Che era Nietzsche che ha detto: Dio è morto, abbiamo ucciso noi.
Sì. Sì, sì.
Sì, praticamente una mente squilibrata. Praticamente.
Sì.
Il mondo lo adora come grande mente. Sì, praticamente le cose che tra i più grandi uomini del mondo hanno imparato le cose dai loro genitori di fede.
Mm-hmm.
Angela Merkel, la cancelliera tedesca, figlia del protestante della Germania orientale.
Un pastore?
Sì, figlia di un pastore. E appunto Nietzsche aveva una famiglia
di pastori,
cioè giusto. Saggezza che veniva da Dio, che poi ha deciso di usare per Satana, dare la gloria ai dottori psicologici, alla medicina di psicologia, invece dalla Dio. E poi la psicologia dove che porta? Ti porta da nessuna parte. E tutti questo, un esercito di psicologi, come stanno aiutando il mondo? Il mondo sta impazzendo sempre di più, non c'è neanche una soluzione, niente. Guarda, ho qui il quarto passo.
Sì.
Come uscire dalla depressione, come uscire dai problemi psicologici? Innanzitutto non andate in farmacia, non andate dagli ospedali, va bene? Va bene, cos'è? Proibisco? No, potete andare dove vi pare, però i risultati che ho visto io è: potete andarci se volete, non è proibito nella mia religione, fate quello che volete, ma questi sono consigli che vi sto dando, va bene? So che qualcuno si offenderà, qualcuno che di mestiere fa psicologo e guadagna così, eccetera. Voi insomma fate come volete, ragazzi, però io dico, io, il mio suggerimento, poi fate come volete, è studiare la parola di Dio, meditare la parola, amarla, parlare agli altri della parola del Signore, di Gesù, parlare del suo amore, della sua salvezza. Questo ho visto che mi ha sempre tratto a me da qualunque depressione, da qualunque tristezza, malinconia. Ho sempre insegnato queste cose, ho visto solo buoni frutti. Quindi, e adesso questa è una cosa molto importante, una chiave per uscire dalle depressioni. La chiave è questa, si chiama dare. Dare e non solo cercare di sempre ricevere. Dobbiamo passare da pazienti, dall'essere pazienti a malati, casi problematici, passare alla soluzione, diventare agenti del bene, cioè nel nostro piccolo o nel grande, quello che possiamo fare, poco o tanto, ciascuno secondo le sue possibilità. Va bene? Quindi dobbiamo imparare a dare. Va bene? Se seguiamo questa cura, va bene, questa del dottor Gesù, va bene? Il quale il Signore cura sempre tutti e cura gratis, senza parcelle, troviamo che mentre incoraggiamo gli altri, Gesù incoraggerà a noi.
Perché dare è una soluzione?
Perché esce dall'egoismo. Dare cosa? Non sto mica parlando necessariamente di soldi. Beh, mendicante, certo, dai quei soldi, una vedova, certo, certamente. Dare soldi è un modo di mostrare amore, però è loro, uno che non ha soldi cosa fa? E poi i soldi a volte insegna la gente a non lavorare, dipende, a volte è meglio dargli un lavoro che dare soldi, cioè. Cioè dare amore, dare una parola di incoraggiamento, dargli uno sguardo di amore, prendi tempo per ascoltarli. Oggi nessuno ti ascolta, vogliono ascoltare quello che gli egoisticamente gli piace, la loro televisione, il loro programma, la loro pornografia, il loro smartphone, il loro computer. Quindi praticamente la vita sta diventando un'eterna vacanza. Il computer, e non posso andare alle Bahamas, ma ci vado col computer. E nella tua mente immagini che sei lì. Cioè, e nessuno ascolta nessuno, mentre con l'amore di Gesù e un poco di fede possiamo guarire gli altri, va bene? Insegnare la fede, insegnare la parola. Se insegniamo gli altri a meditare sulla parola di Dio, molti guariranno, va bene?
Perché dare ci aiuta, dici tu, a non pensare a noi stessi.
Non pensare a noi stessi, ma ci fa uscire dal nostro egoismo. Non avrò tempo di pensare alle mie depressioni se mi prendo cura delle tue depressioni. Non ho tempo di pensare alla mia malinconia, alle mie tristezze, alla mia negatività se mi prendo cura di insegnare a te la positività, di insegnare a te a pensare felice, a pensare tranquilli. Va bene? Grazie Signore.
Amen.
Alleluia. Grazie, Signore. Grazie Gesù. Grazie Signore Gesù. Andiamo a Efesini 1. Va bene? Ora, perché uno si chiederà: ma io non ho battesimo dello Spirito Santo, credo in Gesù, però non ho battesimo dello Spirito Santo. Beh, guarda, abbiamo tutti i credenti abbiamo lo Spirito Santo. Non c'è un credente in Gesù che non abbia lo Spirito Santo, non avrà il battesimo, ma poi anda. Lo Spirito Santo, leggi Efesini 1,13, cosa dice?
Efesini 1,13. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso.
Quindi anche prima di ricevere il battesimo dello Spirito Santo, senza battesimo dello Spirito Santo, però se credo in Gesù, nel momento, nell'atto che credo in Gesù, ho ricevuto il sigillo dello Spirito Santo. Quello è sufficiente per andare a aiutare la gente. No, va bene, non ascoltate predicatori fuori binario che vi dicono no, devi essere prima battezzato, no. Puoi andare subito e mentre vai il Signore ti darà anche quello, prima o poi. Va bene, quindi abbiamo Efesini 1,13, abbiamo il sigillo dello Spirito Santo quando crediamo, va bene? Quindi mentre aiutiamo gli altri, mentre diamo la parola del Vangelo e questa parola inizia a operare, questa parola comincia a fare miracoli, in chi la riceve immediatamente, va bene, la guarigione comincia a entrare, ci metterà un giorno, ci metterà 6 mesi, dipende dalla persona, ma la parola comincia a operare. Guarda, in Romani capitolo 1, andiamo lì, vediamo che cosa vuol dire la parola Vangelo, verso 16, Romani 1:16, cosa dice?
Romani 1:16. Infatti, 1:16. Non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco.
Cosa dice qua? Per chi ci crede? Certo, un ammalato, di uno che è ammalato di psiche, uno ammalato psicologico, legge la Bibbia, non ci crede, non, la Bibbia non lo aiuterà per niente. Mm-hmm. Aiuterà solamente quelli che crederanno. Cosa dice qua? Dice che il Vangelo è la potenza di Dio. Dov'è la potenza di Dio? È nel Vangelo. Quando predichi il Vangelo stai dando potenza, se lo ricevono.
Sì.
È così che la gente si salva, riceve la salvezza, riceve Gesù, ricevendo il Vangelo. Quindi quando evangelizziamo riceviamo potenza. E peccato che le chiese addormentate, certi pastori passivi mantengono pecorelle nell'ignoranza di questo. Non insegnano la potenza della predicazione. Cioè, il Vangelo non ha potenza finché sei seduto a dormire, ascoltare, passivo. Ma il Vangelo, la potenza si mette in azione quando la dai, non solamente quando la ricevi.
Amen.
E se te solo ricevi, dopo un po' non riesci neanche più a ricevere. Non puoi versare acqua in una bottiglia piena. Molti pastori non insegnano della potenza che Dio ci dà quando? Quando predichiamo la parola.
La potenza
non è nella parola di Dio, ma la potenza è nella parola di Dio quando viene ricevuta.
È vero.
Va
sì.
bene?
Sì.
È come dire, questo cibo qua, questo pezzo di carne, ci sono proteine qui, sì, c'è la, ma non c'è permessa, non la mangio. Certo che la potenza è nel Vangelo, sì, ma no, non c'è più nel Vangelo se non la ricevo. E dopo l'ho ricevuta, non posso continuare a riceverla per sempre, devo darla, perché se non la dai, tua anima può contenere solo tot di potenza della parola. Se poi non la dai, non ne ricevi più.
Mm-hmm.
Va bene?
Sì.
E quindi questi poveri pastori non possono insegnare queste cose perché loro stessi non lo hanno scoperto. O sono disobbedienti, e così le pecorelle rimangono legate da false dottrine a panche di chiesa, e i pastori non danno l'esempio di guidarle per le strade, a parlare a tutti e dare questa potenza, perché non puoi ricevere la potenza della parola se non la dai. La ricevi un po', ricevi la salvezza, poi sei mezzo morto se non cominci a darla. L'elettricità non entra in nessun posto se non può uscire, va bene? E questo è lo stesso. Allora, dai e riceverai. Diamoci da fare a cercare, amare quelli che soffrono come noi, più di noi, e non solo psicologicamente, ma anche spiritualmente, va bene? Gente che magari non c'è neanche la salvezza. E poi scopriamo che il Signore aiuterà anche noi e ci tirerà fuori dalle nostre depressioni. Come? Aiutando gli altri.
Amen.
Vuoi che Dio ti aiuta? Aiuta gli altri. Vuoi che Dio ti benedice? Benedici gli altri. Dio non ama l'egoismo, non ama i vicoli ciechi. E poi c'è una piccola clausola, una clausola nel contratto. Leggiamo Luca capitolo 6, c'è una bellissima clausola nel contratto tra noi e Gesù, il patto di Dio, che è vero, verso 38. Date.
Luca 6:38. Date e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi.
Benissimo, va bene. Quindi cosa dice questo contratto qua? Io lo chiamo contratto, è il patto, è il nuovo patto nel sangue di Cristo. Se non dai non ti sarà dato, se non versi non ti viene versato. Non ti viene versato. E perché con la misura in cui misuri che ti sarà rimisurato. Rileggere, ripassare, meditare. Quindi se te sei sempre triste, sei lì in casa, seduto a guardare una parete, quando è che mi suicido? Ma esci dalla morte del tuo corpo, esci dalla morte della tua vita, dalla morte della tua casa, una vita triste, una vita che invece di girare intorno a Gesù gira intorno a te stesso. Ho bisogno di un telefono, ho bisogno di soldi, ho bisogno di una donna, di un uomo, di una famiglia, ho bisogno di una moglie che mi ama, mia moglie non mi ama, o una moglie migliore ho bisogno, io.
È vero.
Hanno sostituito Dio con io.
È vero.
Devi uscire dall'immondezza, dall'immondizia di me stesso, di te stesso, uscire da questo mucchio di letame che sono io, che sei tu. Va bene, se non mi offendo io, non ti offendo neanche tu. Va bene? Siamo un letamaio. Per questo certe chiese riempiono di incenso gli edifici, perché, caro mio, se no non resisti. Siamo dei...
È vero, allora, che Dio ci aiuti.
Allora io un altro passo, chiamerei il quinto passo, direi la proclamazione. Dobbiamo proclamare la guarigione. In Marco 11, 24, Gesù cosa dice?
Marco 11, 24. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete.
Allora, fai conto che hai ricevuto, ma io non lo vedo, non mi frega niente, non devi vederlo, devi credere.
Proclama.
Va bene, Dio chiama le cose che non sono...
Come se fossero. Romani 4, 17.
Romani?
4, 17.
4, 17. Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Va bene, io mi sento un imbecille, permetti?
Sì, però Dio non ti vedo come imbecille, lui ti ama come un figlio di Dio prezioso, lui vede le cose che non sono come se fossero.
Ma io mi sento buona nulla.
Ma lui ti ama come un grande figlio che hai dato il cuore a Gesù, anche se fai sbagli, errori, lui ti ama.
Ma non mi sento in grado di andare in giro a evangelizzare perché sono un cretino.
Ma non importa i tuoi sentimenti.
Ti vede come una perla preziosa, ha lasciato il paradiso per venire qui per te.
Ma quasi quasi mi avete convinto, è mica lavorata alla Radio Blast per caso.
E anche ti voglio dire che la parola dice che dobbiamo andare per fede, non per visione, per i tuoi sentimenti, ma per fede.
Grazie Gesù, e fareste delle ottime predicatrici, ottime missionarie, bravi, bravi.
Che Dio ci aiuti.
Va bene, mi converto.
Allora andiamo.
Andiamo. Allora, Marco 11, 24 di nuovo.
Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando... credete che le avete ricevute e voi le otterrete.
Va bene, qui è scritto nel Vangelo, era scritto qui 2000 anni fa, non è mica una cosa nuova, solamente che pochi cristiani ci credono, pochi pastori ci credono, perché se ci credessero lo vivrebbero, lo praticherebbero, guiderebbero le pecore nelle strade invece di guidare nelle panche di chiesa dove si raccolgono soldi. Guidare nelle strade dove i soldi bisogna spenderli. Per me... Tutta la mia vita mi è sempre costato sacrificio predicare il Vangelo, va bene? Sempre. Ho dovuto pagare, prendere un autobus, ho dovuto pagare, andare, prendere un aereo, andare in Sud America, andare in India, ho dovuto vendermi tutto, tutto mi sono... E rimanevo pulito come un pollastro, va bene? Però Dio provvedeva. Quindi lo so che è vita facile nelle chiese o gli edifici, lì si raccolgono soldi, ma dobbiamo fare come Gesù. Dobbiamo uscire da noi stessi, uscire dalla religione, uscire dall'edificio morto, uscire dalle prediche belle, prediche perfette, prediche tutte esuberanti, pratica niente. Va bene?
Sì, amen. Allora, riassunto veloce dei passi che hai enumerato. 1. Ricevere Gesù. 2. Ricevere lo Spirito Santo. 3. È stato lodare Dio. 4. Studiare e meditare la parola e aiutare altri, dedicarsi ad evangelizzare, aiutare altri. E 5. Proclamare la guarigione.
Proclamare. Quindi, perché, cioè, andare a evangelizzare. Gesù ha proclamato il regno di Dio dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina.
Sì, stavo pensando proprio a Gesù.
Anche quando dormiva Gesù proclamava, predicava. In sogno Gesù predicava il Vangelo. Come lo so? Perché mi capita a me, posso essere io meglio di Gesù. A volte mi sveglio in mezzo alla notte così e sono lì che sto predicando, sto cacciando un demone, sto guarendo una persona. Quando tu dormi, il Signore non spreca neanche i tuoi sogni. Nei tuoi sogni tu stai evangelizzando e quei sogni Dio li usa per andare a evangelizzare, per andare ad aiutare. E chi l'ha detto questo? Richard Wurmbrand è stato prigioniero 14 anni, prigioniero comunista, e ha scritto 157 sermoni, anche per non impazzire. In prigione ha scritto, memorizzato 157, 167 più o meno così, sermoni. Va bene. E quando finalmente l'hanno, quei comunisti l'hanno fatto uscire, perché è una chiesa svedese ha pagato $10,000 di riscatto perché lo lasciasse andare in giro fuori, andato in America, era, predicava uno di questi sermoni in una chiesa in America, e si è messo a predicare un sermone che lui ha memorizzato in prigione. Alla fine del sermone è venuto un uomo piangendo e fa: pastore, ma questo sermone io lo conosco. Fa, no, dice, guarda, prima volta che lo predico, questo per parte in prigione. Dice: pastore, io questo sermone lo so, Dio me l'ha fatto vedere in sogno.
Grazie, Gesù.
Anche i tuoi sogni Dio usa per evangelizzare, capito? Io a volte, mi è capitato a me che ho ricevuto una rivelazione del Signore grande rivelazione, e poi l'ho vista, dopo pochi giorni ho visto uno che la predicava su internet. E nessuno toglie dalla testa che il Signore ha preso questa predica e gliel'ha fatta ascoltare. Dimmi.
Stavo pensando proprio a Gesù, che Paolo dice che dobbiamo essere come lui, lui è il nostro esempio, no? Lui è stato perseguitato, i suoi fratelli non credevano in lui, tanti lo rigettavano, però lui cosa faceva? Stava sul Monte di Olivi pensando a tutti i suoi problemi. I miei fratelli non credono in me, la mia famiglia non crede in me, sono perseguitato, i farisei mi perseguitano.
Sono depresso.
No, andava in giro in città evangelizzando.
Ma andate a cercare uno psicologo a poco prezzo magari.
No, allora Gesù non è stato lì pensando ai suoi problemi, che tutti lo rigettavano, che è stato sputato in faccia, che lo perseguitavano. No, andava predicando il Vangelo in città, fino all'ultimo momento della sua morte sulla croce. Neanche sulla croce non ha pensato a se stesso.
Ma
sulla croce Gesù ha pensato alla sua madre, a Maria, ha detto a Giovanni: prenditi cura di lei, ha perdonato gli altri. Neanche nel momento più buio della sua vita sulla croce.
Ha evangelizzato un ladrone, fa: oggi sarai salvato in paradiso.
E per questo noi dobbiamo pensare a lui come ha fatto lui, dobbiamo fare anche noi.
Amen, amen,
amen.
Quindi dice: io questo Vangelo l'ho ascoltato 2 anni fa in una chiesa così. Ma cosa c'entra? Però mica lo hai ricevuto, però. Mica lo hai ricevuto 2 anni fa, 1 anno fa, 1 mese fa. Perché? Perché non l'hai praticato. Quanti farisei hanno ascoltato il Vangelo 100 volte e non praticano niente, rimangono farisei? Svegliamoci oggi, decidiamo oggi. Io oggi comincerò a praticare ogni parola del Vangelo, e ho detto ogni parola. No, certamente non ci riuscirò, ma almeno cercherò, tenterò, mi darò da fare, metterò il mio cuore, la mia anima.
Amen. Grazie Gesù.
Insomma, adesso l'associazione dottori, non mi mandate dei reclami, perché adesso io adesso equilibriamo le cose, perché sennò adesso magari mi vengono a riempirmi di botte questi qua. Dice: oh, voi che moriamo di fame, noi ho studiato 20 anni. E adesso devo fare anche pagare bene, perché io sono di...
Ma diventate missionari.
Ah no, niente, guarda, uno che non ha fede, ma vai dal dottore, devi fare, se necessario vai dallo psicologo, psichiatra, lo psico, eccetera, vai dal... dove ti pare. Anch'io ho avuto un'operazione all'ospedale, cioè non è che sto dicendo guai a voi, se no, anch'io, quando la fede non basta, vai e ti tagliano, ti colpo d'accetta, sistemano tutto.
Sì, solo pensare, sì, è vero che se non hai fede un dottore ti può aiutare, però lo stesso non mettere la fede nel dottore, ma in Dio anche durante un intervento, perché i dottori, anche loro soffrono spesso di depressioni, di malattie, di cose che non possono aiutare a se stessi.
Non posso aiutare a se stessi, perché non è mica ispirante di mestiere, faccio, io seguo le gambe o... Non è ispirante come lavoro, cioè.
Infatti c'era quel articolo che hai menzionato ieri, è in inglese, è dall'anno scorso, 2018, che dice: Doctors grapple with high suicide rates in their ranks. Doctors suicide rate the highest of any profession.
Un po' ripetere.
The doctor's suicide rate is the highest of any profession in 2018.
Esatto. Qual è il giornale?
WebMD e anche Scientific American.
Quindi due giornali. Ma io questo lo vedete, sono tanti giornali.
Italiano.
Sì, e questo è italiano.
No, era in inglese che l'ho detto.
Ah, devo tradurre?
Please.
Ripeti in inglese.
Doctor's suicide rate, the highest of any profession.
Allora, la professione dei medica, i dottori, quindi i psicologi.
The suicide rate.
E il loro tasso di suicidio tra i dottori è la più alta?
Sì, è la professione con la tassa più alta di suicidio.
E la professione che c'ha il tasso, non la tassa, il tasso di suicidi più alti.
Yes.
Va bene, e questo no. Ripeti il nome dei giornali, no?
WebMD,
sì.
And Scientific American.
Scientific American, quindi un giornale scientifico. Va bene, questo lo vedete dappertutto in internet. La professione dei dottori sono quelli che più si suicidano.
Quindi loro stessi hanno bisogno di aiuto. Come nel teatrino audio che abbiamo presentato prima, la pecorella dice: vado dai dottori per evangelizzarli. Hanno bisogno di aiuto.
Sì, è la pecorella Adrian. Dice: vado, se li trovo, adesso li evangelizzo. Qui si salvi chi può, ragazzi, adesso li evangelizzo tutti. Bravo Adrian. Va bene, grazie al Signore. Quindi, come dice, medico, cura te stesso, no? E, sai, anche i dottori atei hanno bisogno di Gesù. I dottori cristiani, certo, l'hanno già trovato, e però io spero che insieme alle medicine gli danno Gesù.
Noi conosciamo alcuni che danno anche,
capito,
Gesù.
E se glielo danno bene Gesù, dopo un po' le medicine non servono più.
Mm-hmm.
Comunque ci sono molti dottori che evangelizzano.
No.
Ci saranno cristiani, ma che evangelizzano ben pochi. Preghiamo. Comunque, guarda, ripeto, niente di male da dare ai dottori se è necessario. Vi sono anche dolci pecorelle oneste,
sì,
tra di loro.
Sì.
E taluni vi aiutano anche gratis. Mm-hmm. Va bene, magari non saranno molti. Però la medicina umana viene sempre dopo, non viene prima di Dio.
Mm-hmm.
Va bene, con questo non sto dicendo proibito andare dal dottore. Se la fede non ti è bastante, vai dal dottore. Ma insomma, vuoi dedicare prima un po' di digiuno e preghiera, un po' di disperazione, un po' di lacrime vere e sincere al Signore?
Amen.
Dopotutto, insomma, non è che il dottore curano tutti i cancri, tutti i tumori, cioè questo sono limitati, Infatti dice Matteo 6:33: cercate prima a memoria il regno, la giustizia
di Dio e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte.
Quindi prima cercare il regno di Dio, non il dottore psicologo, prima cercare la parola, non gli ospedali. E poi se dice no, io non ho fede, vai all'ospedale.
Sì.
Va bene?
Sì, amen.
Dio non lo proibisce di certo. Anche io sono stato a volte negli ospedali quando la mia fede era poca. Va bene? In 1 Timoteo 4 parla di quello. Vai 1 Timoteo 4.
1 Timoteo 4:20?
No, secondo
okay.
Timoteo. Secondo Timoteo 4:20.
Secondo Timoteo 4:20. Erasto è rimasto a Corinto.
Chi è che è rimasto a Corinto?
Erasto. Trofimo l'ho lasciato ammalato a Mileto.
Quindi Trofimo l'ha lasciato ammalato a Mileto. Vediamo che anche l'apostolo Paolo a volte non riusciva a guarire tutti.
Non ho mai pensato questo.
Non ho mai pensato questo, pensalo. Hai capito?
Sì, perché non l'ha guarito?
Voglio dire, non ce l'ho con i dottori medici, magari diventassero tutti cristiani missionari. Una volta i missionari, quando partivano all'estero, in Africa, di solito diventavano dottori, andavano col diploma di dottore, perché mica tutti possono fare miracoli, cioè, non è facile. E allora cosa facevano? Facevano, virgolette, miracoli medici, cioè guarivano cose che gli indigeni non riuscivano. Ecco, e usavano queste cose come veicolo per dare poi Gesù Cristo. Quindi non si tratta di essere fanatici e proibire le cure mediche. Puoi andare a Isaia 42. Le cure mediche a volte vanno bene, ma però solo dobbiamo dare la precedenza e l'onore a Dio. Va bene? E allora Dio ci benedice. D'accordo? Isaia 42:8.
Io sono il Signore, questo è il mio nome. Io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi spetta agli idoli.
Dio agli
idoli.
Agli idoli. Dio vuole la gloria, vuole l'onore.
Amen.
Va bene, e diglielo agli atei, perché Dio vuole essere adorato, vuole che gli dedichiamo, Dio, che io sono libero, fare quello che voglio, sì, anche di morire, però Dio è il tuo creatore, è quello che ti ha creato, permetti?
Sì.
Va bene, è lui che ha fabbricato la macchina, qui c'è il libro delle istruzioni, quando compri una macchina, un'automobile, guarda bene il libro di istruzione, come cambiare l'olio, io cambio l'olio quando mi pare. Sì, bravo, vai così.
Non funziona così.
La mia prima macchina, infatti, io ho fatto così. Che mi interessa a me cambiare l'olio? Quella è roba per gente che ha tempo da perdere.
Ma io credevo solo le donne fanno questo.
Capito? Lascia perdere. Capito? E allora, no, scendevo dall'Inghilterra, avevo 23 anni, ho attraversato la Francia, mai messo una goccia d'olio, una macchina in gamba, macchina poco presa, ero in Anglia. Comprata in Inghilterra per 50 sterline, già pochissimo, e sono arrivato, sono stato pochi chilometri da Milano, lì vicino a Monza, lì. Era su una strada, si chiama Viale Zara, si chiama lì vicino, e la macchina si ferma. Chiamo il caro attrezzi, ho detto: cosa c'è da riparare? Fa niente, non c'è da riparare niente. Ah, bene, dice, no, bene, niente, la butti via.
Oh.
Come, perché? Sì, sì. Ma lei lo sa che deve mettere l'olio nei motori? Ah, caspita. È la mia prima macchina, capito? E poi mi sono comprata una Volkswagen, quella maggiolina, no? Faceva... Caro mio, che sembrava... Sai quelle Volkswagen tedesche, una volta... E allora, insomma, ho capito che quando compri una macchina, specialmente quella che compro io, sempre usate, mai comprato una macchina nuova, sempre informati, capito? Quanto si cambia l'olio, questo, quell'altro. E così è lo stesso. Dio ha creato noi, va bene, e Dio sa, c'è un libro di istruzioni. Segui il libro di istruzioni, devi sapere quando devi cambiare l'olio nella tua zucca. Nella lampada delle Vergini, che non siano vuote quelle lampade, va bene, seguire le istruzioni. Il libro di istruzione della macchina del fabbricante si chiama la Bibbia, il fabbricante si chiama Dio. Amen. Seguire le istruzioni.
Amen.
No, a me non mi interessa, io sono libero, democratico, omosessuale anche, tra l'altro. Ah sì, ma vai avanti, vai tranquillo, vedrai dove ti porta la tua libertà.
Sì.
Il Signore dice: questo mondo c'è uno che si chiama il signor diavolo, attenzione, vi do le coordinate, prendete, ci sono due strade, una larga, una stretta, prendi la stretta. Io prendo quello che voglio, a me non mi dice niente nessuno, ma guarda, vai tranquillo, vai, il cimitero non è lontano. Alleluia.
Grazie Gesù.
Isaia 42,8, di nuovo.
Io sono il Signore, questo è il mio nome. Io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi spetta agli idoli.
E perché la gente non va da Dio? Perché è troppa fatica andare da Dio, troppa fatica ringraziarlo, grazie per la croce, grazie per il Calvario, grazie per il tuo sangue, ti meriti, do la mia vita, troppa fatica. Allora vado allo psicologo, meno fatica lo psicologo, mi siedo sul lettino, quello mi offre un caffè, beviamo, gli racconto tutte le mie sciagure e quello mi dà una prescrizione. E poi pago, non so cosa costa uno psicologo oggi, insomma è andato, grazie a Dio.
Ma anche perché se vai da Dio la guarigione dipende da te, dalla tua fede, e devi darti da fare. Ma se vai dal psicologo
dipende da lui,
sì.
E non guarisci mai. Cioè tutti quelli che vanno dallo psicologo e qualcuno che è guarito, non è mica guarito perché lo psicologo, è perché lui ha ascoltato i consigli dello psicologo. Ora, se ascolta i consigli della Bibbia, non serve neanche il psicologo.
Amen.
Va bene. E se hai più gente, ci sono milioni di persone che sono guariti senza psicologi, solamente con Gesù, solamente col Vangelo, solamente che si sono inginocchiati, hanno detto: Gesù, spalanco il cuore, entra con la tua verità. Però la verità di Gesù a molta gente non piace, perché sono verità che hanno a che fare: devi abbandonare l'egoismo, devi abbandonare la cattiveria, non puoi trattare tua moglie così, tuoi figli devi comprendere, regole tutte, regole contro regole, ma anche amore. E questo, scusa, io trattare i miei figli per bene, devo smettere di bere whisky, no, niente, si arrangiano i figli. Qui c'è la console, qui c'è il tuo videogame, arrangiati, io sono democratico, sì? e vedrai che il giudizio arriverà anche per te.
Parentesi, ti leggo più tardi i diversi messaggi che i fratelli stanno scrivendo adesso, però un'ora al psicologo costa circa 150 euro.
E caspita, una seduta?
Eh sì, un'ora.
Poi io la faccio per 149.
Ed è la salvezza nel frattempo.
Noi tre prezzi di due. Allora, l'affitto, una seduta?
No,
wow. Due sedute e pagato l'affitto.
No, non sono d'accordo. Gratis avete ricevuto, gratis darate.
Ups.
Ma neanche offerte posso mandare?
Offerte sì, va bene, e grazie, fratelli, Dio vi benedica.
E confesso che tu benedici il Signore sempre. Grazie Signore per i fratellini.
No, ma è vero. Fratelli, non sapete, penso che non passa un giorno che non sto ringraziando il Signore per voi. Nel nome di Gesù, veramente. Anche spesso parliamo con Deborah. Grazie Signore per i fratelli che ci sostengono. Le vostre offerte mensili, le vostre decime mensili sono veramente il mano di Dio per l'opera del Signore.
Siete
qui
la mano di Dio.
Sì, e ogni giorno ringraziamo il Signore per voi.
Grazie,
che Dio
Gesù
vi benedica.
Amen.
Amen, amen. Grazie Gesù.
Alleluia, questo ci consente di andare avanti.
Grazie Signore.
Vabbè, allora, dove eravamo? Alla prima cosa. Torniamo alla prima cosa.
Dicevi di mettere Gesù sul primo posto,
ecco.
Andare prima da Dio per guarigione e liberazione,
ecco.
E poi se non hai la fede va bene anche andare dal dottore.
Ecco. Sì, non sto dicendo andate dal dottore e dimenticate Dio.
No.
Andate da Dio, ma no, non con mezzo cuore, tanto se Dio non funziona, cosa mi interessa? C'è la farmacia dietro l'angolo. No, perché non è che sempre ti guarisce la farmacia, no?
No, no, no.
Va bene? Ti puliscono il portafoglio di sicuro, quello l'unica cosa garantita è quello, è che il portafoglio si alleggerisce ogni volta.
Mm.
Ma la guarigione non è garantita affatto.
Mm-hmm.
Quella medicina di 6 mesi non ha funzionato, ha speso 1.000 euro, non si preoccupi, provi quest'altra, 7 mesi, 2.000 euro. Ma scusa, sei una cavia. Prima cosa, un cristiano vero, prima vada a Dio in preghiera con tutto il cuore, assicura che sia con tutto il cuore, non pensando se Dio fallisce vado all'ospedale. No. O vado all'ospedale prima se l'ospedale è felice da Dio. No, non funziona così. Non darò la mia gloria a un altro. E appena guarisce suona la tromba. Sono guarito.
Amen.
Va bene, è così che... Così quando... Non importa quanto sei piccolino, eccetera. Anche se sei piccolo. Noi per esempio siamo piccoli qua. Però abbiamo visto miracoli soprannaturali. Solamente pregando. Va bene, non pregando lo psicologo. Pregando
no.
A Gesù.
Amen.
Non puoi paragonare uno psicologo a Gesù. Signore psicologo, non vi offendete, Dio è più grande, noi vi vogliamo bene, vi benediciamo, vogliamo predicarvi il Vangelo, scriveteci, vi diamo corso biblico di 5 mesi gratis, non 150 euro a colpo. Vabbè, tutto gratis, pagato dal sangue di Gesù, vi vogliamo bene, va bene? Però non vi offendete, Gesù più grande di voi, sicuramente più grande di me. Voi sarete più grandi di me, certo, avete diplomi, tutto, siete più grandi di me, però c'è Gesù che è più grande di tutti.
Sì. Amen.
E allora, mezzo cuore si riceve niente, quindi è solamente con la fede, va bene? E quindi se uno prega con mezzo cuore, per la guarigione non guarisce, perché ci vuole la fede vera. Oppure c'era la fede di un'altra persona presente lì insieme all'ammalato che non ha fede, un'altra persona presente che ha fede lo guarisce. Anche se l'ammalato non ha fede, l'altro presente può guarirlo. Va bene? Però, attenzione, un tale tipo di guarigione, uno che guarisce la fede di un altro, attenzione però, se non ne sopravviene un cambiamento nella persona che è guarita senza fede, va bene? Un cambiamento di cuore nel ricevente. Di solito quella guarigione non dura.
Sì, perché dipende da un'altra persona.
E certo, che ogni volta che ti ammali, pronto, ti telefono, dove sei? Sono in Francia. Ah, vieni di corsa perché sto morendo. Ah, caro mio, mica corsa qui, non è mica semplice.
No.
Dove sei? Sono in America. Ah, vieni, prendi il primo aereo. Ah, mica semplice.
No.
Mi ha guarito il guaritore, il grande guaritore, eccetera, nella chiesa, eccetera. Mi ha guarito. Ok, quando ti ammali di nuovo, dove è il guaritore? Verrà fra 10 anni, se sei vivo. Dobbiamo imparare, ciascuno di noi, andare da Gesù. Come si ci va da Gesù? Con quale autobus? Con quale stazione? Quale filobus?
Con il cuore, con tutto il cuore.
Col cuore. Dov'è l'indirizzo? Qual è la chiesa perfetta?
Ovunque sei.
La tua camera da letto, il tuo soggiorno, dove c'è il divano, vai, camera da letto, chiudi le porte, ti metti in ginocchio, lì è la tua chiesa, lì c'è Gesù, lui è onnipresente, non ascoltare le Maggiugoria, i papi che devi andare da loro, che se no, non mi, sono tutte cretinate, non devi andare alla tua chiesa. Gesù dappertutto, amen. Protestanti e cattolici sono sciocchezze, sono sette,
amen.
D'accordo? Gesù è dappertutto, ovunque sia, anche, sì, anche nelle chiese cattoliche, certo, anche nei protestanti, ma certo, amen. È dappertutto.
Amen, grazie. Va bene? Gesù, grazie Signore, questo fa le cose molto più facili, essendo dappertutto.
Va bene, quindi lo psicologo giusto qual è in poche parole, o molte parole, come preferisci?
È Dio, è Gesù.
Ecco. Il solo che c'ha la medicina per salvare chi? Salvare te e me, tutti i popoli, tutti ammalati, capito? E lui, questo psicologo, che può guarire tutti, psicologo tra virgolette, è qui, nel mondo, come si chiama?
È Gesù.
È Gesù, Gesù il Cristo, il Salvatore, il guaritore Dio incarnato. Io c'ho qui degli appunti, se permetti.
Sì.
Va bene? Permettete?
Sì, sì, sì.
C'ho appunti. Appunti è una profezia che Gesù mi ha dato. Riguardo a dottori psicologi, riguardo agli ammalati psicopatici, ammalati eccetera. C'è una piccola profezia di Gesù,
okay.
Appuntata qui, se mi date un po' di spazio io
vai avanti.
Io ve la leggo anche.
E Dio ti benedica.
Nel nome di Gesù Cristo pregate per me che la possa trasmettere nel modo giusto, perché nessun profeta è all'altezza. Va bene? Vabbè. Io non lo sono di sicuro. Dice Gesù: o se il mondo guardasse a me, allora io potrei dare loro la vita eterna e la salvezza da tutti i serpenti che li mordono e li avvelenano. Perché chiunque con il cuore guarda a me, alla mia verità, al mio Vangelo, allora io potrei salvarli. Ma il mondo non guarda a me, ma guarda al maligno, ai suoi inganni, e per questo continua a soffrire, a vagare per le loro vie e nelle loro vite desolate, vagano per deserti spirituali dove non c'è la mia acqua miracolosa, ma solo l'acqua inquinata che dà ancora più arsura. Cessate di bere ciò che vi dà la morte. Venite e mangiate e bevete ciò che solo potrà sfamare, dissetare il vostro bisogno di giustizia, il vostro bisogno di libertà, bisogno di salvezza, di amore, di pace, di felicità. Perché la mia parola è vero cibo e la mia verità è vera bevanda, e che io ho dato sulla croce per voi. Vengono a me gli zoppi, i ciechi dello spirito, voi che soffrite alla mano degli stessi idoli che voi adorate, ma che sono falsi e che solo guidano alla loro stessa morte. Solo io sono la verità. Tutto il mondo giace nelle tenebre del maligno. Venite a me.
Apocalisse 3:20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me.
Così dice il Signore Dio: io, Signore, sono la tua forza. Non confidare nell'uomo, confida in me ed io ti guarirò. Meglio e prima di tutti gli psicologi e neurologi messi insieme, perché io sono Dio e non loro. Io sono la sola ed unica verità. Dice il Signore ai suoi figli: non confidate nell'uomo, che è limitato, a scadenza, e anche i dottori stessi hanno bisogno di me. Io, il Signore, non sono contro i medici che hanno amore, non sono contro quelli che operano con amore, quelli che non praticano aborti, che non adorano le loro parcelle, ma che aiutano anche senza denaro chi ha bisogno. Ma sono io il vero e grande medico, che posso darvi benessere completo di anima e di corpo e di spirito, o psiche, come i moderni lo chiamano. Tutti i mali psicologici dipendono dal fatto che i popoli non si rivolgono a me. Cercano l'uomo, ma l'uomo è limitato. Venite a me, voi tutti stanchi di depressioni, carichi di malattie. Perché pagare per ciò che io regalo? Al prezzo della sola fede? Sono io il Signore che guido anche le mani di quei dottori amorevoli che vi aiutano. Sono io che guido i loro pensieri e che do loro le rivelazioni e le buone idee e il buon discernimento per capire, per intuire, per salvare vite. Essi sono da me preposti per aiutarvi quando la vostra fede non basta. Mentre essi aiutano il vostro corpo, voi, figli miei, aiutate la loro anima, a volte perduta, aiutateli, benediteli, evangelizzateli, quelli di loro che non credono, perché tanti di loro sono ancora increduli, verso mio Figlio e Salvatore, che ho inviato anche per loro. Ma la sua luce e verità brillerà presto anche su quelli di loro, tutti quelli di loro, che mi apriranno il cuore. E allora sapranno che io sono il Signore. Che io non sono un Dio fatto di religioni del mondo e degli uomini, ma la mia natura è amore, è verità, è perdono, è salvezza. Sì, io vi comprendo. Per questo mio Figlio ha scalato il Calvario. Tanti sono i miei amati figli dottori, taluni dei quali il maligno ha convinto che io non esisto, e hanno scelto la bugia dell'ateismo. Ma le mie pecore tra di loro mi cercheranno, mi invocheranno, e allora io potrò manifestarmi a loro, ed essi sapranno che io sono il Signore e che il mio Figlio Gesù è il Salvatore. Tanti sono i miei figli che il mondo chiama dottori, ma che io chiamo le mie pecore, ed essi cammineranno con me in vesti celesti, perché conosco il loro cuore ed essi ne sono degni. Amen.
aspettavo sin da prima io.
Grazie Signore per l'incoraggiante messaggio che parla non solo a quelli che hanno problemi di depressione, ma anche a quelli che non hanno problemi, anche a me parla. E mi ha dato tante idee su come evangelizzare da oggi in poi quando incontro persone con questi problemi. Mi ha dato tante idee su questo, quindi è molto utile per tutti. Grazie Gesù. E vorrei condividere...
E aiutando gli altri, Gesù aiuta te.
Amen, sì.
Fratelli ammalati, il modo migliore di uscire dalla malattia è aiutare gli altri che hanno malattie.
Questa credo è molto importante questo punto, perché quando tu evangelizzi, anche se tu sei debole, buono a niente, buono a nulla, anche se ti senti così, quando evangelizzi tu ricevi una potenza che non viene da te e la senti, è una unzione, una potenza su di te che ti aiuta a superare tutti i tuoi problemi.
Capita a volte quando riusciamo a testimoniare, evangelizzare, ti capita che all'uscita ti senti male, non hai voglia, non vuoi andare, il diavolo ti attacca, a me mi capita
sì,
sempre.
Sì, sì, sì.
E dico, ma come mai Signore, io sono 2 giorni che non vedo l'ora di uscire, e la risposta è sempre logica, è il diavolo che ti attacca. Come mai sono in trincea qui tranquillamente a mangiare il mio cibo in trincea? Appena salto fuori dalla trincea si scatena l'inferno, bombe contro bombe, mitragliatrici. Il diavolo ti attacca.
Sì, e vorrei leggerti alcuni messaggi che sono arrivati durante questo messaggio sulla depressione.
Fratelli hanno scritto?
Impressioni che hanno scritto,
Dio
sì.
Vi benedica, grazie fratelli, molto bello che mandate i commenti, vuol dire che siete fratelli attivi e svegli. Gloria a Dio.
Allora, mentre parlavamo all'inizio del messaggio sui psicofarmaci che hanno tanti effetti secondari,
collaterali negativi.
Alfredo ha scritto: io ho lasciato gli psicofarmaci perché mi stavano paralizzando le gambe,
wow,
essendo punture.
Caro mio.
Ti immagini. Poi Celeste: volevo dire grazie a Giuseppe che mi ha parlato al cuore. Sembrava sapesse ciò che sto attraversando, una croce per ognuno di noi.
Gloria a Dio.
Roberto: la depressione è causata da demoni. Io prima di accettare Gesù ero sempre depresso. Dopo la conversione non ho più questo problema.
Gloria a Dio.
L'unica cosa è che se pecchi, il demone ti tormenta ancora perché gli hai aperto la porta attraverso il peccato. Quindi confessa il peccato. A volte bisogna parlare con un fratello del peccato, perché è scritto in Giacomo 5,16, che dice di confessare gli uni agli altri, e vedrai che ti sentirai bene. Cacciato il demone, stiamo in pace. Loro sono il problema.
Alleluia. E 1 Giovanni 1,9, confessate i peccati e sarete perdonati. Giovanni 5,14, non peccare più, altrimenti una cosa peggiore ti avverrà, ha detto Gesù. Giustissimo fratello, molto scritturale quello che dici.
Amen. Un messaggio da Grazia. Ciao cari fratelli, sto seguendo la trasmissione e vorrei condividere la mia testimonianza. A causa dei miei problemi con mia famiglia di origine, ho iniziato ad avere problemi di depressione e autolesionismo dall'età di 16 anni. Ho sempre combattuto contro la depressione. Ho provato tantissimi farmaci antidepressivi, ansiolitici e sonniferi. Sono tutte droghe. E ricordo che quando ero in cura non avevo bisogno di mangiare e dormire e avevo gli effetti collaterali che questi farmaci danno. Le ho provate tutte per sfuggire al dolore psicologico, emotivo, fino a toccare veramente il fondo.
Sono droghe terribili.
Ho anche una ernia cervicale che periodicamente per lunghi mesi mi bloccava con dolori 24 su 24. Vivevo malissimo, ero sempre arrabbiata, frustrata, triste. Ma poi ho recato Gesù e ho trovato voi e sono cresciuta nella fede. Da un anno non ho più paura della depressione o di qualunque altra malattia.
Alleluia, alleluia. E l'ernia è sparita?
Adesso ci racconta. I problemi con la mia famiglia d'origine ci sono sempre, al punto che ho dovuto chiudere. Ovviamente si prova sempre dispiacere perché non si può avere un rapporto, ma se sto male, la mia medicina si chiama Gesù e sto bene.
Gloria al Signore.
Ho fede che con Gesù anche l'ernia non torni a bloccarmi.
Amen.
E se per caso succede, applico la guarigione nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù. Siamo con te, dolcissima sorella.
Sì. Vi abbraccio tutti, Dio vi benedica.
Gloria.
Grazie, sei un gioiello.
Ti vogliamo bene,
sì,
tanto,
speciale,
tanto, tanto.
Tieniti speciale.
In contatto, grazie.
Amen.
E vogliamo sostenerti in preghiera.
Grazie,
amen.
Signore.
Bellissimo questi miglioramenti. Queste testimonianze, nota bene, hanno abbandonato le medicine, venuti sì. a Gesù e stanno migliorando.
Sì.
Praticamente sì. È una conferma quello che Gesù mi ha mostrato in questo messaggio.
Sì. Va è bene? Vero, è così.
Quindi non è solo fratello Giuseppe, sempre fanatico, è proprio vero, no?
Amen, grazie Signore.
Avanti.
E un altro messaggio da Graziella. Qualche anno fa un uomo mi ha confidato che andava da uno psicologo. Oltre a non star bene, doveva pagare 150 euro circa per un'ora.
Caro mio.
E tornava a casa più esaurito di prima.
Sfida, è anche più alleggerito, eh?
Caro robe mio. Da pazzi.
Sì, veramente.
Mia sorella.
Per pagare per peggiorare.
Mia sorella anni fa andava da uno psicologo e dopo lui stesso si è buttato dal terrazzo.
Oh, caro mio. Ho capito, questi sono i dottori. Ma roba da matti.
Un'altra persona, un mio collega di lavoro, al quale erano morti fratello e mamma per suicidio anni fa, ha consultato un psicologo che le ha suggerito di fare il sesso.
Di fare il sesso?
E questa donna cambiava sempre gli uomini. Poi lui stesso, lo psicologo, dicevano di essersi buttato da un monte.
Mamma mia.
Quindi attenzione, a volte sono più pazzi di noi. Solo Gesù è il vero psicologo, volete capirlo?
Dio ti benedica. Come si chiama?
Grazie, Graziella.
Graziella. Quella era Grazia, questa è Graziella. Sì, bellissimi sì. nomi abbiamo qua.
Amen.
Gloria.
Grazie Signore. Gloria a Dio, grazie fratelli e sorelle per le vostre impressioni e soprattutto le testimonianze, sono così potenti. Fratelli, mandate testimonianze, potete mandarle anche in audio, 5-6 minuti, testimoniate come era la vostra vita prima, come è dopo che Gesù è entrato nella vita, come ha cambiato la vostra vita. È così edificante, incoraggiante, super sentire le vostre testimonianze. È Dio che brilla, quindi mandate testimonianze in audio.
Esattamente, avete capito il cambiamento,
sì,
come eravate
sì,
prima,
sì.
Gesù, in che modo siete cambiati, come, quando, dove. Amen. E dopo, queste sono cose che i fratelli ascoltano e già ascoltarvi è già una medicina, cioè
sì.
come eravate prima, come siete cambiati, come, perché, e la vostra bella vita in Cristo dopo. Per cortesia mandare 5 minuti di audio, gloria al Signore, a me, vi aspettiamo.
Amen. Grazie Gesù. E visto che ci avviciniamo alla preghiera per la guarigione, voglio leggere altre testimonianze riguardo come ricevere guarigione, avere fede. Una da parte di Victoria.